Quindi c'è mica l'uccetto Bologna?
Sì.
No. Qui non c'è la lucetta.
Questo è un astratto.
esistono i brani di centro-sinistra.
Ma scusi, perché se non dovete cedere, che c'è stata una specificazione che non bisogna fare un po' di un comitato che non ha specificato.
Era
già programmato,
guarda caso,
era programmato di
cade martedì.
io non vorrei proprio lasciarlo, però in combinazione, cioè, chi avrebbe mai mangiato? Lago Marsino.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Buongiorno. Dice il suo nome, per favore.
Edoardo Regomarsino.
Nato?
A Camogli. Il 10 febbraio 1956.
E abita?
A Recco, via Carbonara 47.
Bene, allora la interroga al pubblico ministero, prego.
Sì, può dirci quali erano le sue funzioni nel corso del 2001?
Sì, ero direttore della filiale 504 della Banca Popolare di Novara.
Senta, in questa sua veste lei ha presentato una querela per i danni subiti nel corso delle manifestazioni del G8?
Sì.
Relativi in particolare a una qualche filiale della banca?
La filiale 504 di via Canevari.
E cioè aveva anche come agenzia, che numero aveva?
504.
504 non era nota come agenzia 9?
Sì, 9 come numero di...
Senta, di lei ha constatati personalmente questi danni?
Sì, quando sono entrato, perché non ero presente al momento del fatto.
Quando è entrato?
Il lunedì successivo.
Ecco, le mostro la querela, sua firma, se me la riconosce, e le mostro alcune fotografie relative ai danni subiti, anche qui se magari può descrivere quello che lei ha visto, e un elenco di assegni, cioè poi le chiederò nel dettaglio che tipo di danni avete accertato. Sì. Quindi la querela l'ha riconosciuta come
sì.
Propria. Nelle foto che sta vedendo.
Sì, sono della filiale.
Quando è entrato nella filiale della banca lei?
Il lunedì mattina.
Ecco, che cosa ha visto?
Ho visto le vetrine infrante, il bancomat rotto e basta, tutte le vetrine erano...
Era stato sottratto qualcosa dalla banca?
Era stato sottratto degli assegni, dei documenti, qualche...
Sono quegli assegni che ha lì in fotocopia?
Sì, sì.
Ricorda a quanto ammontarono i danni?
No, non ricordo.
Sa se sono stati poi risarciti questi danni?
Non lo so.
Non ho altre domande. Chiedo che venga acquisita la querela, per quanto vale, e la documentazione allegata.
Buona massa. Senta, il giovedì l'agenzia lavorava?
Sì.
E quante agenzie ci sono nel comune di Genova della banca? C'erano nel 2001, chiedo scusa.
Sì, 9, 10.
10, e tutte e 10 il giovedì lavoravano? Che le sappia.
Che le sappia, sì.
E il venerdì quante non hanno lavorato delle 10? Cioè quante sono a quel punto rimaste chiuse?
Che io sappia, nessuna, chiusa completamente.
Cioè,
però,
solo la vostra?
No, la nostra, solo venerdì, questa. Il venerdì ha lavorato.
Venerdì ha lavorato.
Cioè.
E tutte le altre hanno lavorato, che le sappia? Tutte le altre agenzie della...
Forse completamente non glielo so dire, non glielo posso confermare.
Non me lo può confermare?
Non glielo posso confermare.
Chi è che lo può sapere se tutte le altre hanno lavorato?
Il responsabile d'aria.
Il responsabile d'aria. Senta, il danno quindi quando sarebbe stato avvenuto? Sarebbe avvenuto? Il sabato?
Sarebbe avvenuto il venerdì pomeriggio.
Cioè dopo che l'agenzia era chiusa?
Diciamo nella pausa pranzo, intorno alle 14.
E quindi quando voi, quando i funzionari erano andati via, prima che loro tornassero, sono tornati poi i funzionari?
Sì, sono tornati, certo.
E hanno trovato quindi il danno?
Sì, un collega era all'interno della filiale.
Un collega era all'interno della, sì, filiale. Senta, il nome del responsabile d'area?
Adelio Pasino.
Io non ho altre domande.
Solo la consueta domanda, avvocato Taddei, se c'è stato qualche risarcimento dei danni da parte in particolare del comune, per quanto a sua conoscenza, o assicurazioni private, grazie.
Di questo non ne sono a conoscenza.
La ringrazio.
No, avvocato Torro per Difesa Ceci. Mi scusi, non ho capito bene mentre spiegava prima. Che tipo di assegni sono stati rubati?
Di diverso tipo, anche assegni esteri.
Sì, ma erano quindi assegni al portatore, non circolari.
Anche, forse anche circolari, non le ricordo tutti, erano un numero notevole.
Ecco, per quanto riguarda quelli non circolari, le risulta che gli altri siano stati messi all'incasso? O avete mai fatto un controllo su questo?
Sì, c'è stata una pratica di ammortamento degli assegni e poi sono stati messi all'incasso, certo, successivamente, nei mesi successivi.
E quindi comunque dall'autorità giudiziaria non, o dalle forze dell'ordine non vi sono giunte segnalazioni... di chi, dei soggetti che potevano aver messo all'incasso questi assegni?
No, di questo non sono,
non sa nulla.
Non sono nulla.
La ringrazio.
Prego.
Ma è lui questo?
Sulla produzione del PM? Se non risponde non c'è posizione.
La denuncia querela e poi è la documentazione legata alla denuncia. Per questa difesa vale sempre il discorso precedente. La denuncia querela nei limiti di quanto ai fini della procedibilità, anche se non si capisce. La documentazione allegata, si può vederla un attimo?
Non ci sono altri problemi? Allora, il Tribunale acquisisce la querela ai sensi del 511 e l'altra documentazione come documenti provenienti dal testimone. Andiamo avanti poi.
Cuoco Giovanna.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Buongiorno, si chiama per favore?
Cuoco Giovanna.
Nata?
A Genova il 24-6-52.
E abita?
Via Cadichiara 34, interno 3.
Allora, interroga il pubblico ministero, prego.
Senta, nel 2001 aveva in uso una qualche autovettura?
Non ho capito, scusi.
Nel 2001?
Sì.
Lei aveva in uso un'autovettura?
Sì, una Toyota Corolla, station wagon.
Di che colore?
Grigia, metallizzata.
Ricorda la targa, signora?
No, però ce l'ho a casa, il pezzo che mi è rimasto, ce l'ho ancora la targa, ma non me la ricordo.
Gliela ricordo, contestazione per memoria, lei aveva fatto una denuncia in data 24 luglio e la targa dell'autovettura riportata su questa denuncia è BF994KC.
Sì.
Appunto, a proposito di questa autovettura, ha subito dei danni nel corso delle manifestazioni del G8?
Completamente distrutta, ho le fotografie a casa che abbiamo preso subito lunedì.
Dove era posteggiata questa autovettura?
Non mi ricordo la piazza come si chiama, però siccome due giorni prima avevo avuto un incidente a San Pier d'Arena verso il Belvedere, e ci sono i verbali dei vigili ovviamente perché c'era un ferito, avevo rotto completamente l'ammortizzatore anteriore. L'ho portata lì che c'è un'officina e non avevano posto per infilarla dentro. Stupidamente l'ho lasciata fuori e me l'hanno distrutta.
Non ricorda oggi la via dove l'aveva lasciata?
È quella, come posso spiegarle? È tra Piazza Rossetti e Via Rimassa. C'è una piazzola che si chiama Piazza non mi ricordo cosa.
Sì, per contestazione in questa denuncia lei aveva parlato di Via Beccari.
Probabilmente sì, però io non mi ricordo come si chiama. E lei... quando io ho preso le foto della macchina, ho preso anche la foto della
vetta. Senta, lei quest'auto era la sua?
Avevo in leasing.
E qual era la società che gliel'aveva data in leasing?
E in via Brigate Partigiane, non me lo ricordo, in via delle Brigate Partigiane in fondo sulla sinistra.
Forse G Capital?
Beh, potrebbe essere, però ormai è passato tanto tempo che non me lo ricordo.
Ecco, quando è andata e ha constatato che la sua vettura era andata completamente...
Io l'ho vista in televisione bruciare, il giorno stesso, perché mi ha chiamato mio figlio e mi dice «Mamma, accendi la televisione», io non ero a Genova, l'ho vista bruciare in televisione. Il lunedì successivo poi sono andata a prendere le fotografie.
Sì, la macchina quando l'ha vista?
Io sono stata fuori Genova, sono tornata la domenica sera, quindi il lunedì.
Lunedì sicura mattina. Di questo?
Ero fuori Genova, perché... domenica sera o lunedì,
ecco,
non prima.
Per contestazione, con riferimento alle dichiarazioni dei rese in denuncia il 24 luglio 2001 aveva dichiarato domenica sera 22 luglio verso le 23.30 sono andata a vedere l'auto.
Probabilmente, perché tornando da fuori Genova sono passata a vederla.
Ecco, che cosa ha rinvenuto di quest'auto?
Che cosa ho rinvenuto? Assolutamente niente, avevo tutti i vestiti invernali da portare in lavanderia bruciati e ho preso la targa il giorno dopo perché era intatta per ricordo.
Quindi l'unica cosa che le è rimasta è la targa?
Sì, ce l'ho a casa, insieme alle fotografie.
Senta, è stata risarcita?
Neanche una lira, nessuno mi ha più contattato.
Grazie, non ho altre domande.
Buona massa. Mi scusi, quando è che ha avuto l'incidente con l'auto?
Una moto, un paio di giorni prima, non mi chieda la data, però ci sono i verbali dei vigili perché c'è stato un ferito.
Diciamo dopo il 15?
Dunque, sarà stato il mercoledì, però non mi ricordo. Quella settimana
in
lì.
In quella settimana?
Sì, quella settimana.
Senta, può dire dov'era il... Lei ha detto che portava l'auto a mettere a posto in un garage, una carrozzeria?
Sì, è proprio lì, 30 metri più avanti da dove ho lasciato la macchina. C'è un'officina che è proprio specializzata per ammortizzatori. Il mio era completamente spaccato e sono arrivata giù piano piano, perché la macchina aveva un anno e mezzo, quindi mi dispiaceva.
Certo.
E mi ha detto che non c'era posto per metterla dentro. Io non ho pensato al G8, l'ho lasciata lì.
Certo. Senta, ma lei non l'ha vista bruciare in televisione, giusto?
Sì.
L'ho vista
in diretta,
bruciare?
Sì, ci sono i filmati.
Cioè suo figlio le ha telefonato.
Mi hanno telefonato, ha detto guarda mamma, c'è la macchina che sta bruciando.
Ed era sabato pomeriggio?
Sì, perché io ero alla Spezia, a Vezzano.
Ed è rimasta ugualmente alla Spezia?
E che cosa ci faccio, scusi? Con tutto quello che stava succedendo mi preoccupo della macchina, mi preoccupo della mia salute.
Anche la domenica?
La domenica sera rientravo perché al mattino lavoro, certo. E uscendo dall'autostrada mi viene in mente che sono passata a vederla e a piangere sulla macchina.
Passare a vederla. Senta, avevo un anno e mezzo, quindi lei aveva già pagato un anno e mezzo di leasing, giusto?
L'ho comprata l'ottobre del 99.
Del 99. E ha finito di pagarla quando?
Mai più, perché ovviamente mi sono rifiutata di continuare a pagare.
E la società di leasing?
Non mi ha più chiamato, non ho più saputo niente né dalla società di leasing né da nessuno. Io ho fatto la mia denuncia e basta.
Lei ha fatto la denuncia, l'ha trasmessa anche alla società di leasing, immagino.
Sì, poi mi hanno detto di andare al Matitone per fare la richiesta di danni, ma quando hanno saputo che era in leasing mi hanno detto che la richiesta di danni avrebbe dovuto farla proprio la società e non io.
E lei gliel'ha comunicato alla società?
Sì, certo.
Questo? E quindi presumo che la società abbia fatto la richiesta di danni.
Io presumo di sì, però non me ne sono mai interessata.
Senta, è sicura che lei ha avuto l'incidente con quest'auto?
Chiediamolo ai vigili urbani di Zampierdarena. È la strada che porta al Belvedere. Io stavo andando su, una moto veniva in giù e tra l'altro ho avuto un mezzo shock, abbiamo chiamato anche il 118 perché quello con la moto perdeva sangue e sembrava morto.
Sa perché glielo domando? Perché lei nella denuncia ha detto che ha parcheggiato l'auto lì.
Con tutta la libertà che ha la difesa, mi sfugge un po' la ragione delle sue domande, anche perché la signora non è costituita parte civile e non sta chiedendo oggi di essere risarcita. Quindi se vogliamo avere un'idea generale sul danno posso capirlo, ma se andiamo anche sulla lira non la finiamo più.
No, ma non era sulla lira.
Ecco, allora, se il problema è unicamente la quantificazione del danno...
No. Il problema è un altro. La signora, con questa domanda credo che anche il collegio risulterà chiaro. Signora, ma lei nella denuncia ha dichiarato che la macchina era parcheggiata in quella via dal 4 di luglio.
Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri sera. Se noi prendiamo i verbali dei vigili urbani, c'è la data dell'incidente. Poi probabilmente, io siccome le ripeto, abbiamo chiamato il 118 e anche il 118 potrà dimostrare questo perché ho avuto uno shock, perché era un uomo già di età che è caduto con la moto, perdeva sangue dalla testa, mi sono spaventata perché ovviamente torto,
signora,
ha ragione.
Signora, io non le discuto nulla.
No,
io
le sto dicendo che non mi
le
date
dicendo.
Non me le può... Sì?
Nella denuncia che lei ha depositato in data 24 luglio, lei ha dichiarato alcuni giorni fa, credo il 4 luglio, ho parcheggiato l'autovettura.
Perché io non mi potevo ricordare, cioè io non ho un taccuino dove mi annoto le date. Ho avuto l'incidente ed è certificato dal verbale dei vigili urbani. Dopodiché io non sono stata bene, poi ho preso la macchina con molta cautela, mi hanno detto di portarla giù e non di...
Signora, lei dov'è che era alla Spezia?
A Vezzano Ligure.
Da chi? In un albergo?
Si chiama...
Può dire qual è l'albergo?
Non ero in albergo, ero in casa di amici, si chiama Bragiotti Edoardo e abitava a Vezzano Ligure.
Può dare l'indirizzo, per favore?
Sì, ora non ci abita più, però non ho il telefono che ce l'ho su, le posso dare il numero di telefono.
No,
chiediamo anche cosa ha mangiato a colazione.
No,
quel giorno.
Sapere dov'era in quei giorni.
Mi sto anche divertendo, se vuoi.
In via?
Com'è?
Via e numero, se lo ricorda.
No, le do il numero di telefono, ma
non
io
lo
voglio
il numero di telefono.
Guardi, le spiego dov'è, in cima a Vezzano, si scende giù, c'è una villa.
Va bene.
Eravamo ospiti di questa
villa.
Non ho
altre domande, signora.
Mi fa piacere. Posso andare? Grazie.
Da Alessandro Mario.
consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie.
Buongiorno, per cortesia mi dice il suo nome.
Suo nome. Mario D'Alessandro.
Nato?
Gildone, 15 febbraio 1954.
E abita?
In via Caffa 3 a Genova.
Va bene, la esamino al PM, prego.
Prego. Senta, nel 2001 quali funzioni svolgeva?
In quell'epoca ero capo area del nord-ovest per la società Agosita Finco.
In questa sua veste lei ha presentato una denuncia querela in relazione a danni subiti nel corso delle manifestazioni per il G8?
Ritengo di sì.
Non la ricorda? La ricorda?
Abbiamo sporto una denuncia per danni, sì, insomma, per evidenti danni alle strutture della filiale.
Ecco, qual era la filiale? Dove era situata?
La filiale era situata in Corso Marconi al 34.
Ecco, faccio vedere al test la denuncia querela a sua firma e anche un album fotografico che raffigura gli interni dei locali dell'Ago Sitafini.
Sì, esatto.
Lei era a Genova in quei giorni?
No, io ero a Milano nella giornata del venerdì e sono rientrato il venerdì sera e sono andato direttamente a Sestri Levante, quindi non ero presente.
Quando ha visto i danni della filiale? Li ha visti personalmente? Si è recato?
Li ho visti lunedì mattina.
Ecco, che cosa ha visto quando è arrivato nei locali?
Quello che è riportato nelle foto, cioè la filiale completamente distrutta e bruciata.
Ha effettuato un sopralluogo lei?
Ero presente il lunedì mattina quando abbiamo riaperto, quando ci si è ripresentati al lavoro.
Ecco, abbia la cortesia, magari se non ricorda può consultare la denuncia querela a sua firma. Mi può dettagliare per quello che ha appreso quali sono stati i danni in concreto?
I danni in concreto sono praticamente la distruzione totale di tutte le strutture, gli arredi, i mobili, le apparecchiature esistenti nella filiale, a partire dalle insegne, le vetrate e tutto ciò che era contenuto all'interno.
Quindi un computo di questi danni l'avete fatto fare da qualche tecnico?
È intervenuto il nostro responsabile del servizio immobili che ha quantificato.
Quindi alla denuncia avete poi allegato questa relazione di perizia fatta dal tecnico, gliela faccio vedere?
Sì, grazie, non la ricordo. Sì, abbiamo chiesto, esatto, di periziare i danni della filiale.
Qual è stata la quantificazione di questi danni?
Non è a mia conoscenza, lo posso leggere sulla relazione. Il totale è stato di 134 milioni? Sì.
Sono stati risarciti questi danni?
Da una compagnia assicurativa.
Non ho altre domande.
Sì, allora, avvocato Torro. Senta, tra i beni che non avete ritrovato, tra il materiale bruciato, lei faceva riferimento nella denuncia a 11 apparecchi cellulari nuovi, se lo ricorda. A 11 apparecchi cellulari nuovi, sì, se lo ricorda, mi conferma questo fatto. E di questi apparecchi cellulari, voi avevate, perché magari li avevate acquisiti in blocco dalla TIM o da qualche altra compagnia, avevate i codici MEI o potevate risalire ai codici MEI?
Non ho idea, penso che fossero apparecchi acquistati da in omaggio ai clienti ed erano depositati in filiali, particolari tecnici non sono a mia conoscenza.
Beh, comunque quindi non avete fatto questo accertamento per poi chiedere?
No.
Sono dati che non avete fornito all'autorità giudiziaria. Bene, la ringrazio.
Chiediamo l'acquisizione della denuncia querela e delle foto della relazione tecnica sui danni allegata alla denuncia querela ed oggi riconosciuta in udienza e produciamo le fotografie relative ai danni subiti all'interno dell'ago Sitafinco.
Altre domande al testo, basta? Chiuso? Può andare, grazie, buongiorno.
Grazie.
Scusi signora, chiediamo di sentire scaduto Gianluca.
No, scusate, sulla produzione c'è sempre nei termini detti in precedenza, cioè la denuncia querela ai fini della procedibilità e gli atti ai fini di come atti promananti dal test, giusto signor Presidente?
Il Tribunale acquisisce la querela ai sensi del 511 e gli altri documenti come documentazione proveniente dal test.
Scaduto Gianluca.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla in quanto a mia conoscenza.
Cosa?
Sì. Dice il suo nome, per favore. Il suo nome?
È Gianluca Scaduto.
Nato?
A Genova, l'8 giugno del 70.
E abita?
A Torino.
Interroga il PM, prego.
Sì, senta, lei ha partecipato alle manifestazioni in occasione del vertice G8 a Genova?
Sì, ero così, non un manifestante, ma diciamo una persona interessata a quello che succedeva.
Quindi quando è arrivato a Genova?
Sono arrivato il mercoledì notte da Torino.
Mercoledì, quindi il 18 di luglio?
Sì.
Ecco, vuole poi dettagliare, se ricorda, questa sua partecipazione alle varie manifestazioni? Qual è stata la prima manifestazione a cui ha partecipato?
Ma avevo partecipato anche a quella del giorno prima, che era filata tutta liscia.
Cioè, ecco, partiamo giorno per giorno. Quindi lei, la prima manifestazione a cui partecipa è quella...
Quella del giovedì. Che fila via tutta liscia, una grande festa, niente di particolare.
Senta, lei che professione svolge o svolgeva all'epoca dei fatti?
Sono un giornalista, lo sono ancora adesso. E il primo giorno si svolse tutto normalmente, fu una grande festa e poi si sapeva che clou, diciamo, ci sarebbe stato il venerdì con l'assalto alla zona rossa, cioè come era stato dichiarato.
Ecco, dichiarato da chi? Si sapeva per quale motivo? Cioè lei era un manifestante che veniva, come ha saputo?
Io non manifestavo, io ero curioso di vedere quello che sarebbe successo e mi sono trovato in mezzo alla bagarre, diciamo.
Ecco, vuole raccontarci esattamente, quindi lei fa riferimento al giorno 20 luglio.
Il venerdì?
Sì.
Sì. Ma io il venerdì ero con un mio amico che poi ho lasciato da un'altra parte e mi sono trovato in Corso Torino al passaggio del cosiddetto gruppo dei Black Bloc.
Scusi, a che ora si è portato lei nel centro della città? Lei dove risiedeva in questi giorni? Dove abitava?
A casa dei miei.
Dove?
A Genova, a San Pier d'Arena.
Ecco, la mattina di venerdì, se magari se ricorda, mi rendo conto che è trascorso del tempo, però così passo passo, se ricorda a che ora più o meno si è mosso dalla casa dei suoi genitori, quando è arrivato in città, dove è andato e poi pian piano...
Sì, sono andato a prendere questi due miei amici che arrivavano da Torino e poi siamo andati, abbiamo posteggiato l'auto in zona Castelletto e siamo scesi giù a piedi ed eravamo incuriositi dal più io che loro si sono fermati a zona Castelletto con quelli della rete Lilliput che erano legati a loro. Io invece c'era questo gran fumo nero che veniva su e appunto stando da sulle alture lo si seguiva molto facilmente.
Dove lo vedeva questo fumo nero?
Ma lo si vedeva già facendo circonvallazione a monte, diciamo.
Sì, dov'era rispetto a voi che eravate in alto?
Era da zona di Piazza Paolo da Novi, quella zona lì, insomma. E io ho assistito alla devastazione lì in Corso Sardegna dell'ufficio postale.
Sì, scusi, abbia pazienza, poi arriviamo. Quindi lei, passo passo, lei ha questi amici, gli amici si fermano con le manifestazioni della rete Lilliput in zona Castelletto Manin,
sì.
Lei prosegue da solo?
Sì, proseguo da solo e anche io ero intenzionato a verificare cosa sarebbe successo al corteo dei disobbedienti, che era diciamo quello più che aveva dichiarato guerra fra virgolette apertamente al G8, ai grandi del G8, e mi sono trovato, sarà stato non lo so mezzogiorno, l'una e mezza, un'ora del genere, in Corso Torino, angolo via Tolemaide, ad aspettare che arrivasse il corteo. Nel frattempo appunto erano appena passati i cosiddetti black bloc.
Ecco, cosiddetti, perché li definisce black bloc? Sulla base di che cosa?
Sulla base della definizione che gli hanno dati i giornali dopo.
Scusi, ma in che cosa si distinguevano? Lei che cosa ha visto?
Io ho visto questo centinaio di persone scarse che avevano attraversato il tunnel della ferrovia, avevano alzato delle fragili barricate, praticamente avanzavano e facendo delle barricate.
Come erano vestiti?
Ma c'era in effetti una tendenza all'uso del nero, però non era così generalizzato.
Erano travisati?
Direi alcuni sì, altri no.
Ecco, quindi cosa ha visto esattamente?
Io ho visto l'assalto all'ufficio postale di Corso Sardegna, la distruzione di qualche auto, l'assalto al di per di girando l'angolo. Un po' prima c'era anche il distributore di benzina che è stato assaltato, il di per di girato l'angolo, la strada adesso non mi ricordo, nell'incrocio diciamo a sinistra, e li ho seguiti fino all'oltre Bisagno, diciamo. Loro hanno attraversato il Bisagno, hanno incendiato altre auto, e io poi sono tornato indietro perché ero curioso di vedere l'arrivo del corteo dei disobbedienti.
Allora, lei ci ha detto a quali devastazioni ha assistito. Andando in ordine,
sì,
ha parlato dell'ufficio postale di Corso Sardegna.
Sì.
Ricorda più o meno l'orario in cui si trovava in questo luogo?
Non glielo so dire, saranno state, anche perché, non lo so, saranno state l'una e mezza, le due del pomeriggio.
Ecco, che cosa ha visto esattamente? Ci racconti, per quello che hai visto il tempo trascorso?
Io stavo dall'altra parte della strada.
A che distanza?
Una distanza di, diciamo, le due carreggiate, io ero dalla parte opposta. Niente, la gente usciva dall'ufficio dopo aver distrutto quello che c'era dentro, diciamo.
Beh, prima di arrivare dentro, mi ha visti anche aggredire l'esterno dell'ufficio.
Non ho capito, scusi.
Prima di arrivare dentro li ha visti, le chiedo, anche aggredire l'esterno dell'ufficio, ha visto come sono entrati?
No, quella scena lì l'ho persa, sono arrivato un attimo dopo. Quando sono arrivato stavano uscendo dall'ufficio.
Avevano con sé delle cose?
Sì, assi di legno, alcuni, io in particolare ricordo una persona che con una spranga ha rotto proprio lì di fronte al lunotto di un espas.
Quindi di fronte all'ufficio postale lei ha visto proprio con una spranga?
Sì, proprio passando così, proprio un gesto tanto per fare qualcosa, diciamo. Poi sono passati al benzinaio IP.
Quante potevano essere queste persone?
Un centinaio scarso. C'erano molti curiosi come me, tra l'altro, quindi diciamo che sul marciapiede dall'altra parte della strada c'era un'altra ventina di persone che seguivano quello che stavano facendo.
Quindi dopo che lei li ha visti uscire, senta, ha sentito se parlavano, che lingua parlavano, cosa si esprimevano?
Ma c'erano stranieri, però non era un miscuglio, non era un unico gruppo di persone.
Quando dice c'erano stranieri intende solo stranieri o gli uni stranieri e italiani?
Così ci avevano detto, un particolare che mi ero dimenticato di dire, girava la voce che fosse una banda di stranieri.
Sì, al di là del giravoce, lei ha sentito parlare questa gente? Quello che lei ha percepito?
Ma ricordo che avevano fatto anche delle scritte sull'asfalto in lingua straniera.
Sì, la domanda è un'altra. Se lei, mentre stava guardando, ha sentito un qualche idioma, e se sì, quale?
No, non...
Ha sentito parlare italiano?
Sì.
Ecco, poi ci stava parlando di aver visto la devastazione del distributore di benzina.
Sì, anche lì ha sprangato, hanno rotto i vetri delle colonnine.
Parliamo quindi, lei dov'è posizionato?
Ero sempre dall'altra parte della strada.
E il distributore dove era situato?
All'angolo fra Corso Sardegna e quella strada che passa, che non ho presente il nome.
Vicino al distributore che cosa c'era d'altro che lei ha visto poi devastare?
Il D&D, il supermercato che... l'angolo successivo.
Ha mai sentito parlare di Piazza Giusti?
Sì.
Questi fatti si sono svolti anche in Piazza Giusti?
Piazza Giusti è quella del D per D. Ah, sì, non lo sapevo.
Ecco, che cosa ha visto a proposito del D per D?
Ma niente, c'era grandi scene di giubilo, praticamente una volta entrati è stato saccheggiato e festeggiavano con quello che avevano razziato.
Poi?
Poi niente, si sono spostati oltre il Bisagno e, come ho detto, lì hanno incendiato un paio di auto e non li ho più seguiti perché mi premeva presenziare all'arrivo del corteo dei disobbedienti che partiva dal Carlini.
Senta, prima del corteo, sempre a proposito del supermercato, lei ha detto li ho visti razziare e festeggiare con quello che avevano razziato, intende sì. Le merci?
Sì, le merci.
Ha visto se hanno sottratto altro dal D&D oltre alla mercanzia?
Altro in che senso?
Altro.
Adesso non ricordo.
Carrelli, sacchetti, ha visto portare fuori queste cose o no?
Sì, carrelli sì, me lo ricordo.
Ecco, adesso stava invece parlando, questo era uno dei suoi scopi, andare a vedere che cosa succedeva. Quindi si è spostato?
Mi sono spostato, sono arrivato in Piazza delle Americhe, dove c'era un debole drappello di polizia, e infatti lì mi sono subito insospettito perché mi sembravano troppo pochi per poter fronteggiare tutto il corteo dei disobbedienti, che era il più corposo.
Da Piazza dell'America lei lo vedeva il corteo?
Stava arrivando, era giù in lontananza, perché la strada è tutta dritta. Diciamo che quando sono arrivato in Piazza delle Americhe aveva appena imboccato via Tolemaide. E lì hanno proceduto al fermo di alcuni che si erano staccati dal corteo dei Black Bloc, solo a quelli col casco.
Scusi, hanno proceduto chi?
Quelli della polizia che c'erano.
La polizia
lì,
che era lì, ha fermato un gruppo di Black Bloc?
Un gruppo di ragazzi che erano, diciamo, orbitanti nel gruppo degli episodi che ho citato prima. E hanno fermato solo quelli che avevano il casco in testa, e altri invece vennero lasciati liberi, e poi furono fra quelli che innescarono gli incidenti Corso Torino, angolo via Tolemaide.
Questi soggetti violenti lasciati liberi?
Sì, io me ne ricordo in particolare uno, un ragazzo un po' più alto degli altri, che fu quello che tirò il sasso a lì c'erano molti di più, c'erano tutti i carabinieri in via Tommaso Ivrea, e innescò poi una carica spropositata da parte dei carabinieri.
Poi
niente, ho partecipato a, diciamo, quando è partita la carica con i lacrimogeni, cioè subito c'è stato il lancio di lacrimogeni ad alzo quasi zero, e io sono scappato in direzione opposta
direzione opposta al lancio,
verso il mare,
quindi verso il mare,
verso il mare. E poi mi sono ricongiunto da Piazza Tommaseo a Piazza Limonda, mi sono ricongiunto e ho visto quell'ora e mezza di cariche e controcariche che ci sono state. E poi intorno alle 5 mi sono ricongiunto con quei miei due amici che erano stati con quelli della Lilliput, e niente, intorno alle 5 ho lasciato il campo.
Per me per il momento può bastare, grazie.
Tambuscio per Fiandra. Dunque, qualche precisazione su quello che ha già detto. Se ho ben capito, quando lei è arrivato in un primo momento da zona Castelletto, scusami, ti puoi spostare? Lei è subito sceso in Piazza delle Americhe una prima volta.
No.
Che tragitto ha fatto?
Sì, ci sono passato una prima volta. Sì, 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 ci sono passato una prima volta. Da Castelletto ho fatto le scalinate, sono sceso giù, Piazza delle Americhe, mi sono agganciato, diciamo, al gruppo dei Black Bloc.
In Piazza delle Americhe lei ha notato la presenza di un contingente di polizia con un funzionario con fascia tricolore?
Mi pare di sì.
Già in questa sua prima...
Mi pare... No, la seconda volta.
La seconda volta. La seconda volta è quella relativa all'episodio dell'arresto che ci ha descritto adesso.
Sì.
Quindi riesce più o meno a dirci, a collocarlo nel tempo, il momento di questo arresto di persone col casco in piazza
Diciamo un quarto d'ora prima, 20 minuti prima dell'inizio degli scontri in via Tolemaide.
Cioè della carica al corteo.
Della carica al corteo, sì, sì.
Lei ha detto che sono stati fermati alcuni giovani col casco in testa.
Sì, diedero proprio quell'ordine lì. Subito pensavano di caricarli. Ci fu una specie di malinteso nel dare l'ordine a... E invece poi fermarono 5, 6, 7...
Dove si è svolta la scena? Piazza delle Americhe, quindi per capire dalle bandiere, dall'hotel Sheraton?
Fra le bandiere e l'hotel Sheraton.
E quindi a che distanza dall'incrocio dove poi c'è stato la carica?
Eh beh, lì siamo almeno a 200 metri, 300... 200-300 metri
distanti.
Sì.
E chi ha dato l'ordine? Perché se ho ben capito, lei ha visto un funzionario in borghese con fascia tricolore, era presente lì.
Sì, lì in quel momento uno ce n'era.
Cioè, riesce a ricordare più o meno in borghese?
Guarda, non ne sono sicurissimo. I giorni successivi, leggendo i giornali e tutto, ma anche perché aveva il casco in testa, mi sembrava fosse quel commissario poi coinvolto in quel pestaggio di quel ragazzo in un'altra fase del G8.
Si ricorda se era in un abito, nel senso giacca e pantaloni, in un abito di un colore determinato? Era in borghese comunque.
Diciamo semi-borghese, nel senso che aveva comunque il casco.
Sì, col casco. Se vedesse qualche fotografia di questa persona potrebbe riconoscerla.
Può darsi.
Al di là del fatto che ha il casco, ma ad esempio il vestito lo potrebbe riconoscere.
Può darsi.
Lei diceva che poi qualcuno di questi ragazzi si è allontanato senza essere stato fermato.
Sì.
In che direzione è andato?
Tutti in quel momento c'erano tante persone, c'erano tanta gente, fotografi, privati, tutti stavano convergendo verso il corteo dei disobbedienti che stava ormai arrivando.
Ci spieghi meglio anche per il tribunale, che probabilmente non conosce la situazione. Il corteo da dove stava arrivando?
Era partito dal Carlini e aveva imboccato via Tolemaide.
E quindi in direzione, cioè nel senso questi ragazzi andavano,
diciamo,
incontro.
Il corteo scendeva da via Tolemaide, questo gruppo di ragazzi, diciamo la metà vengono fermati e l'altra metà prosegue e si colloca nella zona di Corso Torino, via Tolemaide, e poi c'è la parallela via Tommaso Ivrea dove era pronta tutta la carica dei carabinieri.
Aspetti, e lei dov'era in questo momento? Cioè lei ha seguito questi ragazzi?
Io ho seguito questi ragazzi, cioè io non è che seguissi quei ragazzi, sì. Li ho visti dopo.
Nel senso, lei da Piazza delle Americhe è andato verso l'incrocio Tolemaide?
Esatto.
Corso Torino, via Ivrea.
Esatto, io proprio mi sono trovato all'angolo opposto a via Tommaso Ivrea, quando è partito il...
Aspetti, perché è un punto che mi interessa. Quindi lei si è trovato all'angolo tra Corso Torino e via Tommaso Ivrea, se ho ben capito.
Sì, al momento che è partita la carica ero, diciamo, nelle condizioni visive migliori.
Quindi lei cosa aveva davanti? Aveva davanti un contingente di carabinieri?
Sì. Schierati in tenuta antisommossa, con i lacrimogeni innestati.
E ci può dire, da quello che ha visto, stavano transitando per caso o erano fermi in attesa di qualcosa?
Erano fermi in attesa di qualcosa, nel senso che probabilmente era arrivato l'ordine di disperdere il corteo dei disobbedienti prima,
aspetta, sì,
prima che
questo può darsi, però ci riferisca solo a quello che ha visto, perché
sì, sì, sì,
per
sì,
essere proprio precisi,
prima che arrivassero nella
dove
zona
erano rossa. Schierati
erano tutti in fila indiana con le camionette lungo via Tomasi Ivrea.
Via Tomasi Ivrea nella parte che arriva in Corso Torino?
Sì.
Chiedo. In fila indiana, cioè schierati spalla a spalla, vuol dire?
C'era una duplice fila davanti e poi dietro tutte le camionette.
Sì. Ha notato mica la presenza di un funzionario di polizia oltre ai carabinieri? Cioè c'erano persone in borghese oltre ai carabinieri in divisa?
Onestamente non ricordo.
Cosa è successo? C'è stato questo schieramento dei carabinieri? Il corteo era già arrivato o i carabinieri erano schierati?
Il corteo era proprio all'angolo, stava fermo. E quando alcuni...
Il tribunale, che angolo?
All'angolo via Tolemaide, Corso Torino.
Corso Torino. Quindi in qualche modo non si fronteggiavano ancora.
No, anche perché non sono, cioè sono parallele, sono spezzate.
Sono
diciamo,
due strade,
non sono
sì,
sullo
non
stesso...
A quel punto lei vedeva il corteo?
Lo sentivo più che altro.
Lo sentivo. Ha visto provenire dal corteo dei lanci di oggetti?
Assolutamente no.
E invece cos'è successo a questo momento?
È successo che alcuni di quei ragazzi che dicevo prima sono andati diciamo a provocare il lancio dei lacrimogeni.
Da dove arrivavano questi ragazzi?
Erano quelli che non erano stati arrestati dalla polizia prima.
Quindi arrivavano da Piazza delle Americhe?
Da Piazza delle Americhe.
Cioè dalla parte di via Tolemaide che arriva in Corso Torino da Piazza delle Americhe.
Esatto.
Cioè in direzione opposta dal corteo.
Esatto. Io
Mi dica, scusi.
Ne ricordo in particolare, come ho detto prima, un ragazzo un po' più alto di degli altri che va a tirare un sasso ai carabinieri schierati. Io ero proprio in posizione ideale, ero di fronte.
Quanti saranno stati questi che sono andati a tirare il sasso?
5 o 6, non di
5
più.
5 o 6. E in quel momento l'incrocio era ingombro di gente o no?
No.
Cioè, nel senso, questi 5 o 6 si stagliavano nettamente o erano insieme a 300 altre persone?
No, perché appunto il corteo non aveva occupato l'incrocio, stava ai margini. C'erano un po' di curiosi, di fotografi, però diciamo l'area via Tolemaide, Corso Torino, via Tomasi Ivrea, ci saranno state una quindicina di persone in tutto.
Quindi questi ragazzi fanno un lancio
di sassi.
Sassi
contro
da che distanza dai carabinieri?
Ma come ce ne può essere da me a lei adesso?
E cosa hanno lanciato? Due o tre sassi. Quanti? Non ho capito.
Due o tre sassi.
A quel punto cosa è successo?
A quel punto è partito il lancio di lacrimogeni, e ne ricordo uno distintamente che ha colpito il manifesto pubblicitario.
Mi scusi, lancio di lacrimogeni nel senso, io penso che i due o tre ragazzi saranno scappati.
Sì, 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 tiravano un sasso e scappavano.
E è partita la carica dei carabinieri?
Sì, con le camionette.
Quanti saranno stati? Cioè nel senso, 10 o 100?
Le camionette?
No, i carabinieri.
Non...
Cioè nel senso erano pochi, lei ha percepito una massa di...
Io ho visto il lancio di lacrimogeni e poi partire le camionette.
Mi scusi, i lacrimogeni contro chi sono stati sparati?
Contro il corteo.
Poi sono partiti anche a piedi o solo con le camionette? Cioè, c'è stata una carica a piedi?
Presumo di sì, nel senso io appena partiti i lacrimogeni sono scappati in direzione mare. Davanti alle camionette c'erano due file di carabinieri, quindi immagino che quelli lì qualcosa abbiano fatto.
Certo. Ultima precisazione, me l'ha già detto, Lei non ha percepito lancio di oggetti dal corteo nei confronti dei carabinieri?
No, anche perché non era tecnicamente possibile, nel senso che per come erano schierati, come potevano lanciare?
Grazie, non ho nessun'altra domanda.
Buongiorno, Avvocato Multedo per Vecchi. Torniamo alla prima parte del suo racconto, quando ha parlato delle persone denominate Black Bloc.
Sì.
Tra questo gruppo di un centinaio scarso di persone, ha visto nel gruppo un gruppo più piccolo formato da 6 o 7 persone, particolarmente folcloristico per un motivo?
Quello,
si ricorda?
Si riferisce forse a quelli, i tamburini? Ma, sì.
Sì. Questo gruppo dei tamburini, come erano, cioè spieghi al tribunale cosa
erano vestiti di... tutti di nero, avevano diciamo tamburo, bandiere, e accompagnavano il gruppo, diciamo.
Ecco, questo gruppo dei tamburini era sempre col gruppo del centinaio scarso che lei
sì.
ha visto?
Sì.
Nessun'altra domanda io.
Facciamo così. Avvocato Torro, ascolti, mi scusi se sono insistente. Davanti ai carabinieri schierati in via Imbrea, lei ha notato per caso la presenza di un ufficiale dei carabinieri?
Non ci sarà stato, ma non me lo ricordo.
Ha visto qualcuno ordinare la carica? Con un cenno del braccio piuttosto? Non se lo ricorda?
Non me lo ricordo.
Comunque, davanti a questi carabinieri c'era per caso una persona con una fascia tricolore?
Questo mi pare di escluderlo.
E ascolti, il lancio di oggetti, di 2 o 3 sassi di cui riferiva prima, per caso ha visto se ha colpito qualche carabiniere?
Sugli scudi.
Sugli scudi. E invece il lancio di lacrimogeni, ecco, i lacrimogeni come sono stati lanciati? A parabola verso il corteo?
Non molto, nel senso che mi ricordo... ci ho fatto caso ancora ai giorni successivi, se si guarda alle spalle di Via Tolemaide c'è un manifesto pubblicitario in ferro e a un'altezza di circa 2 metri dal suolo si vedeva nei giorni successivi ancora il segno di un lacrimogeno lanciato. E
quindi lei ritiene che siano stati lanciati direttamente, cioè ad altezza uomo?
Quasi.
Quasi. Un'altra domanda. Lei ha detto che i suoi amici si sono recati a Manin la mattina. Ecco, lei sa se sono rimasti coinvolti dai fatti di Piazza Manin, quindi dalle cariche della polizia?
Qualcosa è successo anche a loro, sì, però non dovrebbero parlarne loro.
Comunque le risulta che i suoi amici, di cui lei ha fatto il nome nel verbale del 31, mi sembra.
Opposizione a qualunque cenno, un verbale precedente, visto che la difesa ha chiesto che non...
No, mi scusi, allora, saranno inutilizzati.
Scusi, avvocato, faccio la mia opposizione, prego. Poi Rai controdedurrà. Allora, il test oggi dedotto è un test che è stato autorizzato dal Tribunale come test, come dire, che la prova si forma qui. Aveva reso dichiarazioni, facevano parte di quelle dichiarazioni depositate dal PM che sono state dichiarate inutilizzabili. Il Pubblico Ministero ritiene pertanto che correttamente non è stato fatto nessun cenno a precedenti dichiarazioni proprio perché non utilizzabili, ma che altrettanto correttamente debba fare la difesa non facendo cenno a nessuna dichiarazione precedentemente resa perché dichiarata inutilizzabile. Grazie.
Mi scusi, ecco, io ritengo che naturalmente non possa essere posto a carico della difesa un comportamento, una sanzione processuale che invece è a carico del pubblico ministero, perché altrimenti basterebbe per il pubblico ministero non depositare o depositare in ritardo degli atti che servono alla difesa, come in questo caso, per renderli inutilizzabili per la stessa. Quindi naturalmente chiede di potersi...
Ma se non ho capito male, perché è sempre difficile capire le cose, il PM dice non è che sono atti che non ho depositato, sono atti che a richiesta della difesa sono stati dichiarati inutilizzabili.
Signore,
è così che dice il PM?
Esattamente. A richiesta della difesa naturalmente per il pubblico ministero, che li ha depositati nel febbraio del 2004, nonostante...
Il pubblico ministero ha chiesto l'acquisizione e l'utilizzabilità. Su eccezione della difesa sono stati dichiarati.
A torto o a ragione, per colpa di chi non lo so, se sono inutilizzabili, sono inutilizzabili. Cioè, credo che sia un provvedimento tranchant, insomma. Poi sulle colpe potremmo ragionare, ma se non utilizzabile è come non ci fosse, insomma. Però me la processualmente non esiste.
Prendo atto, comunque gliela pongo in un altro modo la domanda. Il suo amico si chiama Alberto Pastorella?
Esatto, sì.
Ecco, le risulta che sia stato sentito dall'autorità giudiziaria, da forze dell'ordine, sui fatti di Manin?
Credo di no.
Allora, per quanto riguarda, lei ha assistito a delle comunicazioni tra funzionari in Piazza delle Americhe, funzionari della PS?
Sì.
Ecco, si ricorda con che mezzo sono avvenute?
Nella deposizione che avevo fatto ricordo di aver scritto, aver scritto perché comunque la notte stessa mi ero messo a scrivere tutto quello che avevo visto. Adesso tutta la ricostruzione precisa non me la ricordo, ricordo che ci fu molta confusione, partì questo ordine che qualcuno stava per equivocare come una carica, però ero stato molto più preciso 3 anni fa quando... Adesso sono passati un po' di tempo.
Senta, vediamo se l'aiuto. Ricorda se per caso avvenivano via radio oppure attraverso telefono cellulare?
Mi pare via radio fosse arrivata una comunicazione, però non... la ricostruzione precisa l'ho rilasciata 3 anni fa. Adesso è passato del tempo.
D'accordo. Non ho altre domande.
Buona massa per d'avanzo. Senta, quando lei ha visto i carabinieri schierati,
sì.
Parlo ovviamente via Ivrea, può essere più preciso? Cioè, erano con i caschi e le visiere abbassate, già con i candelotti innescati, oppure erano lì appoggiati semplicemente lì?
No, erano già pronti.
Cioè erano già pronti con i candelotti e tutto? Già con gli scudi?
Sì.
E senta, il lancio di lacrimogeni è avvenuto anche verso quelli che hanno lanciato i sassi? O è avvenuto solo verso questi o solo verso il corteo?
Solo verso il corteo, questi ragazzi erano, diciamo, cani sciolti, dopo che avevano tirato il sasso scappavano, cioè non si può tirare un lacrimogeno a uno che...
Ma sono scappati verso il corteo o sono scappati in un'altra direzione?
Se ricordo bene, scappavano verso... verso il tunnel della ferrovia, diciamo.
Quindi non in direzione del corteo?
No.
No.
No, anche perché il corteo comunque era protetto, aveva, cioè non si poteva entrare nel corteo, aveva delle barriere.
Aveva delle barriere. Senta, torniamo un attimo indietro, un secondo. I tre che avevano danneggiato la Megan Scenico, quello con la spranga che aveva danneggiato la Scenico,
sì.
Era all'interno del gruppo che stava devastando, rompendo, danneggiando l'ufficio postale, oppure era ai margini di quel gruppo?
Era ai margini.
cioè faceva parte, era in questo nucleo di centinaia di persone scarse.
E senta, e poi hanno seguito l'altro gruppo che andava via, giusto?
Che gruppo?
Questi studi? Tre si sono accodati agli altri che andavano via, o poi sono andati in un'altra direzione?
Sì, si sono accodati.
Si sono accodati. Senta, veniamo alla prima volta che lei torna in piazza, va in Piazza delle Americhe.
Sì.
C'era già uno schieramento di polizia?
Sì.
Si ricorda verso che ora, se riesce?
Sarà state 1:30 più o meno.
La prima volta,
La prima volta, sì.
Benissimo. E lo schieramento che lei ha visto questa prima volta?
Sì.
Era uguale allo schieramento che ha visto la seconda volta, oppure si era modificato in qualche particolare?
Direi di sì, grosso modo doveva essere lo stesso.
Quindi c'erano, diciamo, uno stesso numero di poliziotti la prima e la seconda volta.
Diciamo che se uno si metteva a fare 2 più 2 si sarebbe capito che non sarebbe mai arrivato fin lì il corteo dei disobbedienti.
Ecco. Senta, e poi lei quando è passato la prima volta aveva già visto dei carabinieri o dei mezzi blindati dei carabinieri o dei carabinieri schierati?
No, perché erano tutti in via Tomasi Ivrea e da lì non si vede.
Quindi erano tutti spostati più avanti?
Sì.
Ecco, adesso veniamo a quando li vede la seconda volta schierati.
Sì.
Ha visto altre forze dell'ordine in quella zona, oltre i carabinieri?
I carabinieri erano in via Tomasi Ivrea, certo. In Piazza dell'America c'era la polizia.
Sì, no, intendo, oltre a questi due gruppi, Piazza dell'America e la polizia, e il gruppo di carabinieri in via Ivrea, ce n'erano altre forze dell'ordine che lei ha visto?
No.
No. Senta, dopo il lancio dei lacrimogeni, lei è andato verso il mare?
Sì.
Quindi è rimasto all'esterno del luogo dove i carabinieri avevano caricato?
Sì.
Quindi lei era distanziato dal corteo, diciamo, dai manifestanti,
sì,
dalle forze dell'ordine?
Sì.
Mentre quindi avvenivano poi quindi quelli che le ha chiamato le cariche, eccetera, lei da che parte andava?
E io prendo, ho fatto questo giro, ho fatto Corso Torino, Piazza Tomaseo, Piazza Limonda. E poi quando ci sono state le cariche e controcariche ero, diciamo, nello spezzone di corteo che faceva Piazza Limonda, quella lì è sempre via Tomasi Ivrea, non lo so.
Certo. No, io quello che voglio sapere è questo: la testa del corteo che lei ha visto caricata, da quello che lei ha potuto vedere dopo, era circondata dalle forze dell'ordine? Oppure, faccio un esempio, c'erano solo i carabinieri in Piazzale Ivrea, in via Ivrea, che hanno caricato per via Torino?
Quando?
All'inizio, già all'inizio, nel percorso che lei ha fatto.
All'inizio c'erano i reparti dei carabinieri di cui abbiamo parlato prima, e quell'esiguo drappello di poliziotti più
che era dietro. Però lontano. Io sto dicendo, avviene la carica, lei fa questo giro.
Sì.
In questo giro lei ha visto altre forze dell'ordine schierate tra lei e il corteo?
Se ricordo bene c'erano dei poliziotti in corso Buenos Aires.
E quindi, mi scusi, io non sono di Genova, quello che volevo capire era questo: nel suo giro, che ho capito, lei è girato intorno alla testa del corteo, sì, in parallelo a via Tolemaide, tra lei e il corteo c'erano sempre forze dell'ordine in tutte le strade che uscivano da via Tolemaide? Io voglio capire se con un giudizio di visione, di fatto.
Grosso modo sì.
Quindi la testa del corteo, i ragazzi che erano la testa del corteo, se avessero voluto arretrare dalle forze dell'ordine potevano farlo senza i...
Opposizione, questa è un'opinione che viene chiesta a testa, non dei fatti.
Allora mettiamola così: potevano, da quello che lei vedeva, i ragazzi nel corteo davanti alla carica dei carabinieri che ha detto all'inizio,
risalire in una direzione diversa da quella da dove erano arrivati senza andare incontro ad altre forze dell'ordine che lei ha visto nel suo passare?
No, ormai diciamo il corteo si era arenato lì.
E c'erano tutte le forze dell'ordine intorno davanti che lei ha visto?
Più o meno sì, non so se su tutte le traverse. Ma...
Però quelle che lei ha visto sì.
Sì.
Non ho altre domande.
Avvocato Taddei, solo una precisazione su un punto sul quale il test ha già riferito. Riguardo a quei ragazzi del Sasso,
sì,
in croce. Ecco. Se ci voleva precisare, cioè ci ha descritto il lancio dei lacrimogeni, se voleva precisarci solo un punto, cioè se sono stati inseguiti dai carabinieri questi ragazzi, se ci ha detto che si sono infilati sotto il tunnel.
Se ricordo bene sotto il tunnel, sì.
Ecco.
Comunque non in direzione corteo, perché il corteo era bloccato dalle barriere.
Sì, lei ci ha riferito il lancio dei lacrimogeni. Ci ha detto che è avvenuto non in direzione di questi soggetti, ma in direzione del corteo. Volevo soltanto chiederle se, per quanto lei ha potuto percepire, se se lo ricorda, se questi ragazzi sono stati inseguiti sotto il tunnel dai carabinieri.
Credo di no.
Cioè,
non ne sono
sicuro. Attimamente
non ne sono sicuro, ma credo, nel senso che ormai l'attenzione era tutta verso il corteo.
Ecco, quindi non da quanto ricorda non...
Non sono stati inseguiti.
Non sono stati inseguiti. E nell'occasione precedente in cui lei ci ha riferito aver seguito per un tratto i manifestanti cosiddetti, che lei ha definito black bloc, ha mai visto interventi delle forze dell'ordine nelle zone in cui lei ha...
Niente.
Cioè, sia diciamo nelle zone limitrofe che lei ha attraversato, cioè descrivendoci
prima. Erano già da ore che stavano facendo scorribande indisturbati. Io per gli episodi che ho visto, appunto l'ufficio postale, benzinaio, D per D e auto data in fiamme sul lungo Bisagno, non c'è stato nessun intervento, anche se erano molto vicine.
Molto vicine che cosa, scusi?
Le forze dell'ordine. Cioè, ci avrebbero messo pochissimo a intervenire. Erano lì.
Ho capito, sì. Non avevo capito cosa faceva il riferimento. La ringrazio.
Avvocato Rossi per la difesa d'avanzo. Quelle 10 persone che ha visto staccarsi dal gruppo dei Black Bloc che avevano agito al di là della ferrovia, che poi sono stati rivisti in piazza delle Americhe,
sì,
di cui 4 col casco sono stati fermati e gli altri no. E da dove, da che strada sono pervenuti, diciamo, in piazza delle Americhe?
Dal lungo Bisagno.
Dal tunnel di Brignole.
Esatto, sì.
E lei dice che non erano vestiti di nero questi?
No. Non erano proprio, diciamo, quelli stile tamburino con tutta la messa in scena.
E come ha potuto capire che erano black blockers questi?
Infatti prima ho parlato di gruppo cosiddetti black block, nel senso che erano insieme a quelli che avevano fatto le razzie, però non erano proprio quelli il nocciolo duro, diciamo, quelli appunto che facevano la messa in scena.
E la polizia, quando ha fermato i 4 col casco, ha avuto un contatto con gli altri o è rimasta a distanza, li ha potuti identificare?
Li ha fermati.
Hanno fermato anche quelli senza casco?
Hanno fermato quelli col casco.
Col casco.
Perché era partito proprio l'ordine preciso di fermare quelli col casco.
E gli altri sono entrati in contatto con la polizia o sono rimasti a distanza?
No, gli altri, anche loro, sciamavano verso Viriato Lemaide.
E sono gli stessi che poi hanno lanciato...
Sì.
Le pietre. Grazie.
Ancora una domanda, quando i colleghi hanno finito.
Avvocato De Danieli, volevo solo sapere se si ricorda lei com'era vestito quel giorno.
Io?
Sì.
Avevo una maglietta bordeaux, un paio di blue jeans e scarpe da ginnastica.
Si ricorda se portava anche un foulard?
Sì, un foulard rosa.
L'ha utilizzato in qualche modo?
Sì, quando in quell'ora e mezza di cariche e controcariche fra Piazza Alimonda, lì era un elastico praticamente, avanzavano e indietreggiavano. E lì ce n'è stato bisogno. Ricordo che la solidarietà di alcuni abitanti che lanciavano dai terrazzi dei limoni per proteggersi.
Dai lacrimogeni intende?
Dai lacrimogeni,
cioè dal fumo?
Sì. Dal fumo, sì.
Non ho altre domande, grazie.
Un'ultima domanda. Lei, quando era all'incrocio da via Ivrea e Corso Torino,
sì,
con i carabinieri schierati davanti,
sì,
un attimo prima della carica e del lancio di lacrimogeni, ha sentito o visto un avvertimento a sciogliere la manifestazione, squilli di tromba, qualcosa di questo genere?
No.
Grazie.
Mi scusi, purtroppo sono come noccioline. Una sola domanda. I quattro ragazzi sono stati fermati immediatamente oppure sono arrivati, erano vicini ai poliziotti e sono rimasti lì un po' di tempo?
Diciamo, i poliziotti erano schierati seguendo la curva, diciamo.
Certo.
E gli sono passati davanti, è arrivato l'ordine di fermare,
ecco,
quelli
no,
con
mi
casco.
Scusi, passato davanti a che distanza all'incirca?
Quella che ci può essere fra me e lei.
Quindi erano tranquilli, correvano, andavano, camminavano?
Camminavano.
Perfetto.
A buon passo.
Certo. Non avevano in mano nulla?
No.
No. Quindi questi 10 passano davanti ai poliziotti schierati. Cosa succede?
Arriva l'ordine di...
È arrivato l'ordine subito, quando questi stavano, erano già lì, hanno impiegato... immediatamente, come li hanno visti, la polizia è andata a fermarli? Cioè, cosa vuol dire è arrivato l'ordine?
Ci è voluto un pochettino, come la ricostruzione precisa l'ho rilasciata 3 anni fa. Adesso
io sarei per poterlo utilizzare, ma il Presidente ha già emesso il provvedimento.
Non è un'opinione l'utilizzazione, c'è un'ordinanza e c'è stata...
Le ordinanze possono essere richieste alla revoca, allora io la richiedo, signor Presidente. Ritengo che, come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte, l'inutilizzabilità, che è una sanzione processuale che è nata da una decisione della Corte Costituzionale, la quale aveva affermato che il PM non aveva discrezionalità nel formazione del fascicolo dell'udienza preliminare, pena la lesione del diritto alla difesa, davanti a questa decisione della Corte Costituzionale, la Suprema Corte, per evitare la dichiarazione di nullità del decreto che disponeva il giudizio per questa motivazione, aveva preso, ripetutamente sottolineato, che la sanzione utile era la sanzione della inutilizzabilità, per non stravolgere il procedimento. Davanti a queste decisioni la stessa Corte di Cassazione ha ribadito poi, ripetutamente, che la sanzione dell'utilizzabilità concerne, onde evitare un'altra lesione del diritto alla difesa, esclusivamente il soggetto che ha dato causa alla lesione e quindi alla sanzione, cioè la pubblica accusa. È per questo che questo difensore, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, chiede la revoca della precedente ordinanza e la possibilità per le difese di utilizzare gli atti dichiarati inutilizzabili esclusivamente per la pubblica accusa per motivi a lei riconducibili.
È un'ordinanza, quindi l'ordinanza può essere revocata.
Il problema è che la inutilizzabilità è stata dichiarata a richiesta della difesa, cioè non è che il pubblico ministero non ha compiuto un certo atto, è che la difesa ha eccepito che l'atto compiuto dal pubblico ministero era tardivo. Quindi la difesa ha fatto una scelta difensiva e da questa scelta difensiva ne conseguono certe conseguenze che evidentemente non possono essere modificate dal Tribunale. Quindi non può essere utilizzato l'atto per la contestazione.
La difesa si disse deve presentare una memoria, ovviamente sul punto. L'ultima domanda. Per caso, prima di fermare quelle quattro persone, c'erano delle persone in borghese davanti ai poliziotti schierati?
Dietro.
L'ordine che lei ha detto di fermarli è arrivato da una di queste persone in borghese?
Se ricordo bene, sì.
Sì. Questa persona in borghese, prima di dare l'ordine, aveva in mano qualche cosa tipo un telefonino o una radio?
Se ricordo bene, una radio.
Una radio. L'ha dato subito l'ordine?
Dopo un po'.
Senta, per caso, prima che lui desse l'ordine, qualcuno, sempre in borghese, voleva ugualmente fermare quei quattro? Ed è stato trattenuto?
Mi ricordo che ci fu una discussione a riguardo.
Ecco, è certo che era una radio e non un cellulare?
Non mi ricordo, mi sembra di ricordare una radio, non so che cosa dissi 3 anni fa.
Non è utilizzabile per le difese. Ok, non ho altre domande.
Giudice Allartere, prima sulle domande del PM in relazione alle scene di danneggiamento a cui ha assistito dell'ufficio postale, del distributore di benzina, le è stato chiesto se parlavano straniero, se parlavano italiano, se parlavano solo straniere, lei aveva detto ho sentito anche italiane, e poi lei ha detto ma era un miscuglio, riferendosi a quel meno di 100 persone che ha viste. Volevo capire cosa intendeva dire, cioè lei da quello che ha visto era un gruppo di persone che erano vari sottogruppi che casualmente si sono trovati assieme hanno rotto, oppure era un gruppo organizzato di 50, 60, 70 persone, quello che volevo capire.
Ma c'era, diciamo, sicuramente un nucleo organizzato che procedeva sistematicamente facendo le barricate dietro il loro passaggio.
Ecco, ma lei ha parlato di un po' meno di 100 persone, di questo un po' meno di 100 il nucleo organizzato in quanto lo quantifica? 10, 20, 30, 50, 5?
Non lo so, sarà stati una trentina il nucleo, il nocciolo duro, diciamo.
Quindi meno della metà dell'intero gruppo che lei ha visto compiere questi fatti? Ecco, anche ad esempio per quanto riguarda le razzie al D per D, la scena che ha visto lei è arrivato che era già stato aperto, stavano già uscendo, mi pare che ha detto
con... stavano uscendo coi carrelli con la merce, stavano festeggiando.
Anche lì ha avuto sempre la stessa impressione, che ci fosse un gruppo più, diciamo, stabile e altri invece così.
Sì.
Va bene, grazie.
Tartarini per Predonzani, Finotti. Questo difensore chiede potersi riservare il controesame all'esito dell'esame del materiale video fotografico depositato o depositando da parte della pubblica accusa, perché visto che il test ha dichiarato di poter eventualmente riconoscere persone che stavano all'interno dei cordoni di polizia, segnatamente il funzionario con la fascia tricolore, questo difensore appunto chiede di poter eventualmente risentire il test in controesame qualora appunto abbia la disponibilità, qualora emergano, diciamo, dai video delle immagini ritenute utili alla difesa.
Sì, anche Tambuscio per Fiandra.
Il PM insiste che il controesame su quello che è stato l'esame di oggi venga chiuso. Se del caso, a fronte dell'esame del materiale depositato, risultassero, il test potrà essere richiamato.
Sì, specificato.
Vorrei capire una cosa però, cioè perché sarebbe così necessario acquisire le produzioni del PM per il controesame?
Perché
Avvocato Tambuscio?
Sì, Tambuscio per Fiandra. Vorrei è un test dal mio punto di vista interessante perché è testimone di alcuni fatti centrali. vorrei mostrare al test alcune immagini che io penso che dovrebbero essere tra le immagini del pubblico ministero, in modo che possa essere più preciso. In particolare avevo già preannunciato, il test ha detto che potrebbe essere in grado di riconoscere il funzionario che dirigeva il servizio di piazza in Piazza delle Americhe con la fascia tricolore. Io non parlo di un controesame che dovrebbe iniziare dall'inizio, ma semplicemente di mostrargli alcune immagini che io per ora non ho. Quindi non un controesame, sì, vero?
Allora, terminiamo il controesame, salvo la riserva però solo su questo aspetto, cioè soltanto per l'utilizzo di eventuali immagini.
Certo.
C'è altro
signor
per
Presidente,
il controesame?
Anche la mia richiesta era in questo senso, non si trattava di ricominciare il controesame.
Io non capisco una parola di quello che mi scusi, ma usi il microfono forse in un modo diverso.
Non lo so, si sente?
Prego.
Dicevo che anche la mia richiesta era fatta in questo senso, non si trattava di ricominciare il controesame ovviamente da capo.
Signor Presidente, la richiesta negli stessi termini anche da parte dell'Avvocato De Danieli per gli avvocati che sostituisce.
Per tutti se emergono elementi nuovi dalle visioni degli atti.
Anche la difesa Cafagnini-Bugnaschi si riserva. Eventuali domande, grazie.
Allora, il testo lo possiamo licenziare. Grazie, buongiorno. Dopodiché adesso...
Sì, abbiamo l'elenco del materiale, come avevamo detto all'inizio dell'udienza, quindi riteniamo che i 9/10 del materiale sia stato depositato. Avanza ancora 1/10 del materiale che è in riproduzione, che riguarda quasi esclusivamente le fotografie. Qui c'è l'elenco del materiale da oggi a disposizione delle difese. Ci sono ancora 2 testi. Bottino Riccardo.
Consapevole della responsabilità, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Grazie. Riccardo Bottino.
Abita?
Via al Castellaccio, 55 interno 4, a Genova.
Dove è nato?
Non ho capito, scusi.
Nato?
Nato a Genova il 17 agosto 1962.
Va bene, allora interroga il pubblico ministero, prego.
Sì, qual è la sua attività, o meglio, qual era la sua attività nel corso del 2001?
Io sono procuratore dell'impresa Edilfaria SRL.
Procuratore e anche socio?
Sono diventato socio nel 2002. Sono diventato socio nel 2002.
Senta.
Nel 2001 aveva una procura notarile di rappresentanza, anche legale.
Sì, nel corso del 2001 avevate cantieri che poi sono stati interessati dai danneggiamenti relativi alle manifestazioni del DG8?
Avevamo un cantiere in Corso Torino. Corso Torino in fianco a Piazza Savonarola, angolo Piazza Savonarola, mi sembra.
Come avevate ottenuto questo cantiere?
Avevamo un appalto per il Comune di Genova, un appalto annuale per il Comune di Genova di pronto intervento e manutenzioni ordinarie, non manutenzioni ordinarie nei civici dell'8-8. L'88, sì, sì.
Senta, esattamente qual era l'edificio o il blocco di edifici che dovevate, come dire, ristrutturare nel corso
era,
di...
Era l'edificio che faceva parte prima di un... era un benzinaio prima, che poi doveva diventare sede dell'ASEF, che poi vabbè per...
Ricorda di che benzinaio?
Scusi?
Ricorda quale benzinaio?
In presidenza?
Sì.
No, non glielo so, mi sembrerà esso, mi sembra, ma non ne sono sicuro.
Esso, ricorda esattamente l'indirizzo di questo immobile?
Era una palazzina che dava su Corso Torino, non credo che fosse proprio, non c'era il numero civico, credo, però non ne sono proprio sicuro.
Sì, no, per contestazione, lei era stato sentito dalla Polizia Giudiziaria il 28 maggio del 2003, avevo
sì.
detto che aveva avuto questo incarico di svolgere alcuni lavori presso la stazione Esso in piazza Savonarola 40 Rosso.
Sì, sì. Ah, ecco, l'avevo dato di preciso. Piazza Savonarola, perché era, dava su Corso Torino, però era a fianco a Piazza Savonarola.
Avevate avuto un incarico formale per iscritto da parte del Comune in merito a questi lavori di manutenzione straordinaria?
Penso che ci sia un ordine di servizio.
Un ordine di servizio?
Un ordine di servizio, sì, per ogni lavorazione.
Se glielo esibisco, lo riconosce, è in grado di riconoscerlo?
Sì, io non mi occupo direttamente dei lavori tecnici, comunque se lo vedo...
Ricorda di avere portato lei questo ordine di servizio quando è stato sentito dalla Polizia Giudiziaria?
Sì, 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 quello sì. Sì. Sì, sì, sì. Sì, io non lo ricordavo proprio. Questo qua è... Questo qua è il contratto del Comune di Genova che è per la manutenzione non programmabile per un anno in quella zona di Genova.
Quindi lei ha prodotto nel corso del suo, della sua verbalizzazione, quando è stato
sì.
sentito, l'ordine di servizio da parte del Comune e anche la copia dell'appalto, del contratto di appalto intercorso
sì.
tra il Comune di Genova e la Edilfari.
Sì.
Chiediamo l'acquisizione e la produzione di questi documenti. Ecco, in questo ordine di servizio, ne ricorda la data di quando è esattamente?
La data non me la ricordo, potrebbe essere...
Sì, è una contestazione per memoria, 2 luglio 2001.
2 luglio,
ecco.
Sì,
che cosa...
gli inizi di luglio.
Ecco, che cosa vi veniva detto di fare?
Ma dovevamo fare una ristrutturazione di questo immobile che doveva diventare sede della ASEF, dell'azienda servizi funebri, cosa che poi non è successa perché è stato poi...
Ecco, per procedere, voi avete avuto l'incarico di fare questi lavori, per procedere che cosa avete fatto?
Abbiamo installato il cantiere, abbiamo tirato sui ponti, poi dovevamo iniziare le lavorazioni, credo che siano iniziate delle demolizioni interne. Non sono io in prima persona che seguo il lavoro, quindi non so precisamente quali
fossero. Comunque avete montato il cantiere, montare il cantiere significa allestire ponteggi.
Era allestire le recinzioni intorno a tutto il cantiere, i ponteggi erano bassi, però i ponteggi... E le recinzioni di cantiere. Sì.
Questo all'inizio di luglio, siete poi andati avanti con lavori?
Noi abbiamo a luglio abbiamo portato un po' avanti le lavorazioni, poi le abbiamo sospese nel periodo lì della manifestazione. Anche perché c'erano difficoltà di
ecco, ma le avete sospese per difficoltà di esecuzione o?
Per varie motivazioni, per quel che mi ricordo c'era un po' di difficoltà a far girare i mezzi, un po' di difficoltà a far arrivare le persone, anche perché mi sembrava che ci fossero alcune linee dell'autobus che non andavano, i treni che non arrivavano, quindi c'erano un po' di difficoltà organizzative, quindi avevamo deciso di sospendere le lavorazioni.
Ma avete avuto, visto che col Comune lavoravate per ordini di servizio, avete avuto una disposizione specifica?
Disposizione... non mi ricordo.
Ecco, per contestazione in relazione alle dichiarazioni che lei ha reso, come le avevo detto, il 28 maggio del 2003, a specifica domanda lei ha detto: non ho mai avuto nessuna disposizione da parte del Comune di smontare il cantiere per la manifestazione.
Su questo è sicuro. No, lei mi ha detto di sospendere le lavorazioni. Smontare il cantiere, assolutamente.
Neanche di sospendere, però, di fatto, per iscritto.
Sospendere, la sospensione era dovuta al fatto che c'erano difficoltà oggettive di lavorare.
Senta, poi
successivamente, nei giorni della manifestazione lei è stato sul cantiere?
Nei giorni della manifestazione no, io non...
Successivamente è andato sul cantiere?
Successivamente, a lunedì, io personalmente no, ci sono andati poi i tecnici e gli operai e hanno, o forse... Non mi ricordo di preciso che cosa,
ecco,
ho dichiarato.
Perché, no, il problema non è cosa
ho dichiarato,
ma che
non
cosa
mi ricordo che cosa ho fatto.
Immagino,
sì,
che
sì,
lei avrà, non sarà solo questo il cantiere di cui lei si occupa, perché per contestazione lei, sì, in questo verbale di cui ho già detto, l'ha dichiarato: nei giorni successivi alla manifestazione del vertice, non ricordo bene se era di lunedì, ho effettuato un sopralluogo al cantiere unitamente al mio geometra, in quanto ero venuto a conoscenza che la zona di Corso Torino, Corso Buenos Aires, era stato teatro di devastazioni e scontri tra alcuni facinorosi. È così?
Sì.
Ricorda?
Sì. Nella settimana sì, dal lunedì, per, anche perché poi col geometra siamo andati a ripristinare i danni. Ecco.
Senta, cosa ha notato quando è andato a fare questo sopralluogo?
C'era le recinzioni abbattute, qualche punteggio divelto,
era stata la sottrazione di materiale?
Ma sottrazione di materiale, qualche cosa deve essere stato sottratto, però non, noi infatti poi non abbiamo neanche fatto denuncia, perché poi il materiale edile è appariscente, il danno però è di lieve entità, in quanto tubi e tavole non vengono neanche poi risarciti dall'assicurazione, non,
senta,
cioè l'assicurazione poi è la franchigia, quindi diventa, sì, un po' complicato.
Le faccio una contestazione, perché lei in questo verbale del 2003 ha dichiarato: in quel frangente, nel corso del sopralluogo, ho notato che parte del cantiere era stato divelto e che, sì, sicuramente parte della struttura consistente in alcuni tubi innocenti, sì, alcune tavole, circa una decina, e diversi distanziali in ferro per cavalletti erano stati asportati.
Sì, sì.
Ricorda di aver fatto,
sì,
questo?
Sì, 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 però non, io stavo parlando della denuncia che non era stata,
cioè,
fatta.
Quindi non avete fatto denuncia, non avete quantificato i danni?
Non abbiamo quantificato i danni, non abbiamo fatto denuncia perché il materiale edile è un materiale povero nell'assicurazione.
Io non ho altre domande, chiedo di poter produrre.
Signor Presidente, mi scusi, prima di andare avanti col controesame, abbiamo un problema, magari per colpa nostra, ma a noi nell'indice e negli atti che abbiamo in copia non ci risultano il SIT utilizzato adesso dal PM per le contestazioni, e nell'indice non riusciamo, infatti adesso stavamo cercando di vedere casomai il nostro errore, nell'indice non riusciamo a trovarlo. Questo apre un problema per questa difesa.
No, esiste, garantisco che esiste, sta nel fascicolo della posizione vecchi.
Fascicolo ovviamente depositato, numerato, depositato.
Fascicolo della posizione vecchi, perché uno degli ultimi atti che erano stati fatti nell'ambito delle indagini.
È confermato vecchi... che c'era nel fascicolo posizione vecchi.
Adducere inconvenience non è stesorio d'argomentum, cioè o c'è o non c'è. Se
è
voi sapete
che
c'è. Non c'è, è un conto. Se vi dite che non lo trovate, è un discorso.
No, no,
molto
no,
diverso.
Io ho detto prima non lo troviamo, abbiamo verificato, c'è.
Benissimo. Terminiamo con l'esame?
Una sola domanda. Voi quando avete sospeso i lavori avete messo in sicurezza il cantiere?
Abbiamo in sicurezza ci deve essere sempre, se no non si può operare.
No,
in sicurezza nel senso che abbiamo chiuso il cantiere, però chiudere un cantiere con una recinzione in plastica non è che sia una...
Mi scusi, che genere di opere erano? Ho sentito parlare di manutenzione straordinaria, no?
Era una manutenzione straordinaria di un piccolo edificio di proprietà, ex proprietà della ESSO, come mi stavo...
Quindi devo ritenere che, essendo una manutenzione straordinaria, non toccava le strutture portanti?
No, 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 dovevamo no. soltanto fare un recupero, una ristrutturazione interna con divisioni, però soltanto una ristrutturazione
sì, no.
interna.
Mi scusi, quello che voglio capire vuol dire che erano semplicemente una diversa, era un intervento sull'interno dell'edificio, non stiamo a qualificarlo, ma non sull'esterno. Questo vuol dire che tutti
esterno,
i muri...
Esterno no, c'era da fare anche da riprendere le facciate, ripeto, poi le facciate erano da fare, però poi successivamente era stato deciso, per problemi che io non conosco, tra il comune e la circoscrizione, infatti poi è stato demolito, di sospendere i lavori, di smetterli, infatti poi è stato demolito.
È integralmente ricostruito?
No, 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 non c'è più.
Non c'è più. Senta, io però voglio capire questa cosa.
Sì.
L'edificio esternamente, al momento dei fatti,
sì.
quindi i muri perimetrali erano su.
Sì, 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 sì.
Erano regolarmente su.
Certo, certo, certo.
Quanto c'era di accesso all'edificio? Quanti vani di passaggio d'accesso c'erano all'interno dell'edificio? Arrivando alla facciata, io per entrare, quanti passaggi avevo?
Ma c'era una recinzione di cantiere e poi i ponteggi che danno sulla facciata.
Sulla facciata.
Sì.
Quindi, per accedere al cantiere, quindi, io quanti passaggi avevo?
Bisogna passare alla recinzione.
Quanti passaggi dalla recinzione avevo?
Un passaggio
solo. Un solo passaggio. La recinzione cosa era costituita?
Da tubi aggiunti e rete, tubi aggiunti e una rete di plastica arancione.
Sarebbe la pratica rossa? La plastica rossa?
Plastica, sì, è quella arancione.
Giusto?
Rossa stradale, sì.
Certo. E quindi era completamente circondato in maniera tale da impedire che qualcuno potesse entrare, giusto?
Sì, sì.
Ecco, voi avete trovato la recinzione danneggiata?
La recinzione abbattuta, sì, sì, sì.
Ecco,
la recinzione abbattuta.
Può dire se sapete quando è stata abbattuta?
Vado
diciamo, quando avete sospeso l'attività?
Noi l'attività l'abbiamo sospesa il giovedì.
Il giovedì.
È stata abbattuta durante le manifestazioni che ci sono state.
No, nel senso che il giovedì avete lavorato, nel senso che
no,
il giovedì non avete lavorato?
No, giovedì mi sembra che avevamo già sospeso le lavorazioni per i problemi che dicevo prima, problemi di approvvigionamento, non si potevano far girare i mezzi, le persone avevano difficoltà ad arrivare per varie problematiche,
certo.
di treni, autobus.
Ecco, quindi diciamo, il mercoledì avete lavorato?
Mercoledì sì.
Quindi avete sospeso il mercoledì sera e vi siete accorti dei danni quando?
Ma dei danni l'abbiamo saputo già il venerdì, anche perché si sapeva dalla televisione, venerdì, sabato, adesso non mi ricordo, venerdì.
Avete saputo da chi?
Tramite le televisioni e si sentiva, c'era.
Quindi avete visto le immagini?
Si vedeva, ecco, c'era
certo.
in televisione. E comunque è stato riallestito tutto quanto il cantiere e poi a lunedì.
Il lunedì è stato riallestito. Lei ha visto le immagini televisive?
Cioè, sbagliato. No?
Ecco, si ricorda quando lei le ha viste?
Ma io ero a Genova, quindi... Non dico che la diretta l'ho vista tutta, però ne ho vista una buona parte.
Ecco, ma praticamente in diretta? Come stava per dire?
Ma praticamente, buona parte, adesso non mi ricordo
okay,
precisamente
non ho altre domande.
Cosa facevo.
Non ho altre domande.
Grazie.
produzione c'erano, in realtà non è una produzione che riguarda i danni, ma semplicemente la dislocazione del cantiere. C'è l'ordine di servizio con relativo contratto di appalto dato dal Comune di Genova e di Il Fari. No, perché non l'ha fatta, ha precisato che non l'ha fatta, non ha fatto neanche quantificazione di danni.
Nessun problema, eh?
Forse c'è una piantina dietro che lui aveva allegato di dove si trova il cantiere.
Va bene, allora il Tribunale acquisisce, nulla opponendo alla difesa. C'è ancora un test,
sì,
no?
Sì, Militello.
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vicino?
Buongiorno, per cortesia dice il suo nome.
Militello Giovanni.
Nato?
Atene, Nichea, Grecia.
Residente?
Genova, via Cecchi, 21 interno 8.
Va bene, allora interroga il pubblico ministero, prego.
Senta, signor Militello, lei che attività svolge?
Commercio di motociclette.
Commercio di motociclette. Può parlare nel microfono, per cortesia, sì. Se no non si...
Prego.
Lei ha una concessionaria?
Concessionaria. Avevo una concessionaria Kawasaki, adesso poi l'ho lasciata per l'impegno troppo grosso economico.
Ecco, dove si trova questa concessionaria?
In fondo via Cecchi, prima di sboccare in via Brigate Partigiane.
Ecco, questa concessionaria lei l'aveva già all'epoca del 2001, all'epoca
sì,
delle...
Sì, ero concessionario Kawasaki, sì.
Senta, lei ha subito dei danni in occasione delle manifestazioni del G8?
No.
No. Ci può riferire se era accaduto qualche cosa nei giorni precedenti che sì, poi lei ha messo in relazione comunque poi sì, autonomamente con la mancanza di questi danni, sì, se ci può raccontare se si era verificato certo un qualche episodio.
Dunque, due giorni prima circa passavano questi ragazzi.
Due giorni prima di quando, mi scusi?
Del venerdì. Uno o due giorni, adesso non ricordo bene, perché poi la cosa l'ho presa un po' in maniera così frivola. Insomma, un ragazzo inglese, capelli lunghi a boccoli, si è un po' soffermato a guardare le moto e poi mi ha chiesto una sigaretta. Siccome mi avevano regalato un pacchetto di sigarette e non fumo, gli ho offerto tutto il pacchetto e poi questo ragazzo, insomma, si è sempre un po' raggirato lì in giro, mi ha richiesto se avevo qualche picciolino che gli ho dato, come faccio con tanti altri, e a quel punto mi ha, insomma, fatto un gesto che lì per lì non ho preso in considerazione, insomma, ha messo la mano sul cuore e mi ha fatto un gesto in questo modo verso l'insegna mia.
E quindi cioè, poi, verso l'esterno, verso le vetrine, verso...
Sì, dal marciapiede, insomma, sì, verso... E lì per lì non ci ho fatto caso. E poi, insomma, il giorno dopo ci siamo organizzati come tutti i negozi vicino di mettere
Le disse qualcosa facendo questo gesto?
E parlava in inglese, che non capisco. Cioè, mi ha detto... Mi ha ringraziato nel senso, diciamo, di quello del gesto che gli avevo fatto, no? Insomma, sembrava che, insomma, fosse contenta, come si può dire. E poi, come dicevo... diciamo, quando è successo tutto questo evento qua...
Ma scusi, lei ha detto che non parla inglese, come si faceva, come comunicava con questa persona?
No, lui mi continuava a dire very good quando io gli ho dato il pacchetto di sigarette. Ok, very good, insomma, è una cosa così. Io, è un gesto che ho fatto perché mi ricordava un po' il mio passato.
Non si ricorda che cosa le disse invece quando...
Ma nel preciso no, non ci feci caso. No. Qualcosa in inglese come ringraziamento, insomma, ecco, non è che... E poi insomma io naturalmente abito al piano di, diciamo 5 piani sopra il negozio e tenevo un po' controllato il locale e ho notato che c'era una striscia che non avevo mai visto prima di nastro isolante, quello rosso e bianco.
Questo quando?
I giorni che sono, diciamo così, che succedevano questi scompigli qua, insomma. Non so, io ho pensato che questa persona qui in qualche modo mi risparmiasse forse, quindi non l'ho presa, diciamo, seriamente questa cosa qua, però nella realtà poi dalla parte di là ho visto che avevano rotto delle telecamere, cose del genere, e così sempre in maniera frivola. Poi quando è finito tutta questa cosa qua l'ho raccontata così a qualche amico e poi mi sono visto venire questo ispettore qui, mi ha chiesto cos'era successo, una cosa e l'altra, gliel'ho raccontato, mi ha detto se lo potevo mettere a verbale e questo è quanto.
C'erano altre concessionarie lì nella zona sua?
Sì, ce n'è una in fondo dalla parte opposta, qualcuno ha subito qualche rottura di vetri, la SP Auto. Questo era...
Lei aveva anche dei mezzi all'esterno?
All'interno? All'esterno no. Poi abbiamo messo insomma queste tavolacci, queste cose per evitare questa cosa, ma l'avevo presa come una barzelletta personale, insomma.
Lì. Nessun'altra domanda?
Prego, se no.
Detto tre volte.
Basta? Può andare.
Grazie. Grazie.
Allora, l'ultima questione è: il PM ha depositato questo elenco di materiale che è stato duplicato e viene messo a disposizione delle difese, mi sembra di capire, no?
Sì. E non appena sarà duplicato anche l'altro lo metteremo a disposizione.
E che equivale al 90%?
Al 90% in realtà c'era anche un elenco del materiale che ancora risulta da duplicare, che sono per la maggior parte, a parte alcune cassette, sono soprattutto dei CD di fotografie, che in realtà hanno preso più tempo semplicemente perché è stato fatto il lavoro, diciamo, dall'originale, cioè facendo la scannerizzazione di documentazione cartacea. Peraltro si tratta di documentazione che è già presente in digitale, comunque diciamo che dovrebbe essere...
Comunque ci vorrà ancora pochi giorni per...
Pochi giorni, sicuramente due,
ecco,
tre giorni.
La prossima udienza non sarà tenuta martedì prossimo, ma sarà tenuta da due martedì, da due settimane. Avete già un elenco di testimoni per il primo giugno?
No, questo lo faremo, lo porteremo, lo depositeremo in cancelleria.
Ed è indipendente dall'uso dei filmati, delle copie?
Presidente, cioè, il fatto di essere indipendente è molto relativo, nel senso che in alcuni casi noi ci siamo resi conto che quando il pubblico ministero aveva l'esigenza di mostrare della documentazione... C'è stata fatta una riserva. Oggi è avvenuto che siano state fatte delle riserve sul controesame anche nei confronti di testi per i quali documentazione non è stata utilizzata. Quindi...
Però limitatamente a quell'aspetto. No, perché il mio problema è questo. La difesa aveva detto che insomma si impegnava, in modo informale, però una specie di impegnativa c'era, a non chiedere termini troppo lunghi, insomma. Cioè, una volta che avete a disposizione questo materiale, più o meno quanto tempo vi serve per esaminarlo?
Per il controesame del Corda, credo che ci vorrà un 30 giorni, un mese prima di poterlo fare, perché lì è limitato alle questioni indicate nei tre DVD. Per il resto non siamo in condizione adesso di dirlo, perché c'è un problema anche di consulenti, di numero di persone che possono vedere materialmente le immagini e fare poi tutte le connessioni. Ecco, vorrei sottolineare un problema, signor Presidente, le chiedo scusa. È vero, sono state depositate il primo gruppo, adesso un secondo gruppo. Non so se sono stati però depositati anche i provvedimenti acquisitivi originari. Questo non credo, almeno a me.
Se le posso fare un'obiezione, lei tutte le volte i suoi problemi li pone a noi, non deve porli a noi.
No, io li pongo perché...
Se confronti col PM vedo un po' un attimo.
No, il PM...
Poi ci dica il risultato.
Il PM ha già detto che non li deposita, quindi, se io non ho capito male. Quindi il problema che si pone poi per queste difese...
Comunque, il dato numerico che lei diceva, 20 giorni, 30 giorni, vale per tutte le difese? Va bene anche per gli altri?
Vale per tutte le difese, se inteso come termine dall'ultimo deposito.
Sì, dall'ultimo ovviamente.
Sì, però il discorso è che potrebbe essere, siccome la prossima udienza tra 2 settimane, comunque per la maggior parte del materiale i 20 giorni partono da domani in sostanza.
Giorni ha già accelerato un po'.
Adesso stiamo parlando in generale.
Io ho detto 30 giorni come termine minimo.
Non stiamo a contare i giorni. Io credo che il PM abbia depositato questo elenco proprio per dire: badate che questa roba qui è già a disposizione. Insomma, quindi se è possibile, vedetevelo un po' un attimo. Va bene, allora rinviamo a 2 settimane o ci sono altri problemi?
No. C'è il 195, lo facciamo tutti alla fine?
Va bene, lo dica, prego.
No, rispetto ai testi che hanno dichiarato le telefonate per le quali hanno chiuso le agenzie, alcuni dei testi bancari hanno affermato che il giovedì o il venerdì dovevano lavorare e gli è arrivata una telefonata, uno attraverso il direttore, l'ordine, l'altro direttamente, di non o iniziare il lavoro per il venerdì o di non andare addirittura a lavoro per il giorno successivo. Questa difesa ritiene che andare a accertare la ragione per la quale improvvisamente vi è stato nel giorno di giovedì, dopo un corteo assolutamente pacifico, una improvviso, aumento del grado di pericolosità in funzione del venerdì da parte dei direttori di banche, di soggetti che addirittura stavano in altre città, è importante al fine di poter comprendere anche se dietro, anche alla luce delle dichiarazioni appena fatto anche dall'altro test rispetto al comportamento delle forze dell'ordine, ritiene che sia invece importante ai fini di comprendere appieno le dichiarazioni che questi soggetti siano sentiti. Allora, questa difesa chiede o di essere riammessa nei termini per poter citare quelle persone su fatti emersi esclusivamente nel corso del dibattimento e non prevedibili in precedenza, in quanto quelle persone risultavano solamente soggetti citati dal pubblico ministero in realtà sulle denunce e quindi sono fatti nuovi sui quali quindi chiedo di essere messo in termini per poter citare e integrare la lista testi, oppure chiede che in base all'articolo 195 primo comma sia disposto dal tribunale la citazione dei soggetti indicati dai due testi che hanno comunicato l'ordine di o di non andare a lavoro il giorno dopo o di andare via dal lavoro per il venerdì mattina. Parlo dei 3 o 2, mi pare, rappresentanti di banche che hanno fatto queste dichiarazioni.
Ma Tartarini per Cucomarino depositerei anche a nome del collega Zoccali una richiesta di poter recarsi fuori dal comune di Reggio Calabria limitatamente al giorno del 22 maggio in cui c'è una gita scolastica. La deposito adesso.
Ah, Altre richieste non ci sono?
Sì, Presidente, c'era una richiesta col 195 anche da parte del pubblico ministero. Non siamo riusciti a comprendere bene il nome, può darsi che stia nella verbalizzazione. Volevamo chiedere che venisse autorizzato, disposta la citazione ai sensi del 195 del segretario generale del Comune di Genova, Piterà, che era in carica nel 2001, che era stato indicato dal test Zauli che abbiamo sentito oggi come il soggetto, diciamo, in qualche modo di riferimento dei vari servizi, anche per quanto riguardava la collazione delle tutte le perizie dei danneggiamenti che sono stati subiti dal Comune di Genova.
Allora, il Tribunale, in relazione alle richieste ex articolo 195, si riserva l'esito dell'istruzione complessiva, anche perché, per esempio, il tipo segretario generale, potrà ci siano problemi poi che vengano più avanti in corso di dibattimento. L'ultima cosa, allora, se il PM esprime parere sulla istanza che ha proposto adesso l'avvocato Tartarini, permesso per di allontanamento per un giorno.
Beh, forse fino a quando Furi possiamo lasciarlo andare, non è Genova. Non si oppone il pubblico ministero.
Bene, il Tribunale autorizza. Allora, ci vediamo il primo giugno. Il PM presenta la solita lista in segreteria. Buongiorno.
A Condofuri.